bitch with a hit. I'll beat that bitch with a hit.
87.9 Radio Onda Rossa, ancora sulle frequenze. Siamo ascoltato, vabbè, Miss Kittin. Volevamo parlare, passare da una richiesta di privatizzazione, qual è quella del referendum dei radicali per quanto riguarda l'ATAC, a una mancata privatizzazione, comunque, che è quella dell'acqua. Cioè, c'è stato un referendum, la privatizzazione ha perso, cioè l'acqua è stata votata che rimanesse pubblica, eppure si continua, secondo me, a a spingere verso una privatizzazione. Non è un caso, insomma, che in questi giorni si parla molto della crisi idrica nella capitale. E siamo in collegamento telefonico con un esponente di Acqua Bene Comune. Ciao.
Ciao a tutti e tutti.
Allora, il Corriere, insomma, oggi mette, sempre a pagina 3, si parla della privatizzazione dell'ATAC, comunque del fallimento dell'ATAC, oddio quanto è brutto il pubblico, e poi si parla dell'ACEA. In particolar modo si parla dell'emergenza idrica, del caso di Bracciano, ACEA e Regione, continua la lite sull'acqua, ipotesi decreto. Allora, innanzitutto volevamo chiederti, come prima domanda e come cittadina, insomma, della capitale, questa questione dell'emergenza idrica, che a me sembra, insomma, un argomento che non sta né in cielo né in terra, ma forse sono io a pensarlo così, in realtà c'è un'emergenza idrica a Roma, e volevo, insomma, un po' capire con te di cosa stiamo parlando.
Ma l'emergenza idrica a Roma effettivamente ancora non c'è, o meglio è una minaccia non tanto velata di ACEA 2 di razionare appunto l'acqua a circa 1,5 milioni, quindi a metà di Roma, a seguito dello stop imposto dalla Regione Lazio al prelievo del lago di Bracciano. Allora lì è sì che c'è un'emergenza idrica e sostanzialmente quasi un disastro ambientale conclamato, perché il lago si è abbassato 60-70 centimetri, insomma sta sotto lo zero idrometrico, quindi il livello che era stato deciso già dal 90, al di sotto del quale non si doveva scendere. E voglio dire, le foto, e chiunque va al lago di Bracciano se ne rende conto con i propri occhi. L'emergenza idrica, se si può parlare di emergenza idrica, c'è anche in altre sorgenti che approvvigionano di acqua Roma, come le Capore, che sono in diciamo nell'Alta Sabina, in sorgente Farfa, piuttosto che sull'Aniene. È evidente che c'è una siccità che si protrae ormai dal autunno-inverno e che quindi causa un abbassamento delle portate delle sorgenti e quindi conseguentemente una necessità di minor prelievo delle acque, altrimenti quanto rimane nell'alveo dei fiumi diciamo non consente l'equilibrio dell'ecosistema. Ciò nonostante Roma non vive ancora l'emergenza. Quanto sostiene ACEA, diciamo, non regge molto, perché anche laddove si dovesse arrivare allo stop del prelievo dal lago di Bracciano, lei ha dichiarato che preleva attualmente 1,2 metri, ma contemporaneamente ha dichiarato anche che ha messo in atto una serie di azioni per risparmiare un 1,7 metri, la differenza fa 0,5 metri di surplus, e quindi non si capisce perché si debba razionare l'acqua ai romani, visto che è stata così virtuosa e così preveggente, diciamo, ACEA 2. Sembra più una minaccia, diciamo, strumentale rispetto a una ritorsione nei confronti della decisione, seppur tardiva, ma secondo me anche giusta, visto lo stato del lago di Bracciano, di imporre lo stop ai prelievi. Quindi effettivamente emergenza su Roma ancora non c'è, ci potrebbe essere nel momento in cui ACEA continua su questa sua posizione di razionamento dell'acqua. Noi quello che diciamo è che è evidente che quello che sta avvenendo in queste settimane, non solo a Roma, a Bracciano, ma in diversi territori italiani, è che diciamo, è il risultato del cosiddetto matrimonio tra il ciclo idrico modificato dai cambiamenti climatici e il ciclo economico, ovvero cambiamenti climatici dovuti all'impatto dell'uomo, soprattutto in questo caso sull'acqua, e quindi una minor disponibilità perché si inquina, perché le piogge sono di meno, o meglio sono concentrate in modo diverso, si concentrano in modo diverso nell'arco dell'anno e quindi fanno sì che la disponibilità sia minore, e dall'altro il fatto che la privatizzazione ha trasformato l'acqua in una merce, e se è una merce viene venduta sul mercato e quindi non c'è nessun interesse a salvaguardarla, a proteggerla e a tutelarla, ma più se ne vende più si guadagna. E allora la somma di questi due fattori, di questi due processi, cambiamenti climatici e privatizzazione, è evidente come ormai anche tutti i rapporti dell'IPCC da inizio anni 2000 denunciano, è il fatto che si possa arrivare a una carenza idrica, non solo come sosteneva anni fa per il cosiddetto sud del mondo, ma diciamo il sud del mondo sta arrivando anche da noi, e quindi bisognerebbe invertire la rotta, rispetto soprattutto al fatto che non si può più parlare di privatizzazioni.
Sì, infatti, diciamo che per quanto rivolevo, continuando a parlare della città di Roma, c'è anche tutta una questione di dispersione, è un po' quello che riguarda anche ATAC, no? Poi se non c'è la manutenzione di quelle che è tutta la rete idrica romana, è ovvio che c'è tanta dispersione, e questo in realtà tubature vecchie, tubature rotte, dispersione varia, insomma in questo ACEA mi sembra che sia alquanto
un campione a livello carente.
Però poi è stata molto solerte nel mettere, immagino soprattutto al nord, ne abbiamo parlato, le macchinette per l'acqua liscia, l'acqua gassata, quelle si riesce, no?
con investimenti anche ingenti. Perché
che quello è fatto da ACEA, non è che è fatto da, insomma...
Sì, costa 30.000 euro l'una, quindi non è che sono proprio... diciamo spiccioli, ecco, anche se si vuole parlare di come indirizzare gli investimenti che si fanno, no? Se si investe su alcune questioni come appunto l'installazione delle casette, magari non si investe sulla manutenzione della rete idrica, e la cosa assurda, per cui secondo me è proprio un effetto devastante della privatizzazione, è che è evidente che non si fanno gli investimenti, perché se sono un privato che deve lucrare e far profitto su un determinato bene, in questo caso l'acqua, non ho nessun interesse a fare gli investimenti, cioè spenderò di meno sugli investimenti, sul costo del lavoro, su tante altre questioni, perché ovviamente devo massimizzare i profitti, e questo è evidente dai dati non solo romani ma anche nazionali, che gli investimenti sono calati con l'entrata dei privati. Invece se era stato raccontato, no, a metà anni 90, che la privatizzazione era necessaria proprio perché i privati avrebbero apportato i capitali necessari a migliorare il servizio, certo. Si sta dimostrando l'esatto opposto. In contemporanea le tariffe sono aumentate, quindi i cittadini pagano di più per un servizio peggiore, e perché qualcuno di fatto si mette in tasca non pochi soldi, perché Roma praticamente stacca cedole di dividendi e quindi di profitti di decine di milioni di euro, e che invece potrebbero, se ci fosse una gestione pubblica, potrebbero essere totalmente reinvestiti. Quindi questa è la dinamica dei processi in atto, che aggravano una situazione che naturale non si può definire, però una situazione di deficit idrico, di carenza idrica, appunto dovuta ai cambiamenti climatici. Roma in particolare ha una situazione che è pessima per quella che è stata la strategia aziendale che ha portato avanti ACEA. Ha pensato molto più ad allargare il proprio territorio e a conquistare altri territori al di fuori del perimetro di Roma e provincia, e quindi è ormai il gestore di praticamente tutto il lato tirrenico del centro Italia, e quindi è evidente che l'interesse un'altra volta non è quello a fare gli investimenti. Le perdite a Roma, la rete idrica romana, sono quasi raddoppiate dal 2007 ad oggi, e quindi è evidente che gli investimenti non sono stati fatti. Se pensiamo che si perde intorno al 44% dell'acqua immessa in acquedotto, che vuol dire su 100 litri 44 vanno dispersi, e allora, cioè, parlare di crisi idrica è una barzelletta, perché se si fosse intervenuti anche laddove ci fosse una minor disponibilità di acqua, si sarebbe recuperata riparando le perdite, però diventa un circolo vizioso in una logica tutta privatistica.
Senti, un altro argomento che si è affrontato molto, che ha fatto anche discutere, è stata la decisione, poi insomma in realtà non penso che sia stata attuata, di chiudere i nasoni, i famosi nasoni, a quanta acqua perdono, ecco, quella dispersione idrica dei nasoni eccetera, senza contare che innanzitutto insomma l'acqua, appunto, è la nasone è veramente l'unica acqua pubblica che ci abbiamo, che tuttora insomma c'è tantissima gente che prende ancora l'acqua da nasoni, ma poi insomma non so se ti va di raccontarci un po' anche come funzionano e quanto secondo me servono anche proprio per la pulizia della città.
Ma guarda, i nasoni sono fondamentali, diciamo, per i senza fissa dimora, e questo soprattutto in un periodo estivo, a maggior ragione, sono vitali, direi. E quindi se pensiamo che su Roma ci sono diverse migliaia di senza fissa dimora e che hanno come unica fonte di approvvigionamento i nasoni, è quasi criminale pensare di chiuderli in un momento appunto di caldo così, soprattutto di caldo così torrido. Mettiamoci anche alcune, diciamo, utenze commerciali, pensiamo anche solo ai mercati rionali. Il nasone è l'unica fonte di approvvigionamento anche per il lavoro che svolgono tanti all'interno dei mercati rionali. Ma tutta la questione dei nasoni, anche questa è stata, diciamo, un'arma di distrazione di massa e molto cinica, appunto, per le conseguenze e i disagi che può portare ad alcune fasce sociali, soprattutto più deboli, perché i nasoni è stato calcolato che disperdono, se si può usare questo termine che non mi sembra neanche appropriato, circa meno dell'1% dell'acqua che arriva a Roma. A Roma arrivano tra i 21 e i 24 metri cubi di acqua al secondo, ovvero 24.000 litri di acqua al secondo. I nasoni ne perdono poco meno dell'1%. E allora che cosa significa arrivare a chiudere i nasoni di fronte, diciamo, a questa piccolissima percentuale che si sarebbe potuta recuperare? Nulla, non avrebbe risolto un bel nulla. E lì colpevole, a nostro avviso, è stata Acea, che ha fatto, diciamo, che ha preso questa decisione poi inattuata, perché hanno capito che non era totalmente inefficace e aveva creato una polemica enorme, ma soprattutto dalla parte dell'amministrazione romana, che non è stata in grado di dire nulla per impedire che l'azienda di cui è il socio di maggioranza portasse avanti un'iniziativa del genere, ma anzi in diversi rappresentanti dell'amministrazione si sono arrampicati sugli specchi per giustificare un'eventuale decisione del genere. Ad oggi, per quello che noi sappiamo, ne sono state chiuse poche più di una decina su circa, quanti sono, 1800, 2000, insomma sono parecchi nasoni, quindi un numero veramente minimo e insignificante. Però appunto anche su quello si è dimostrato, diciamo, come la reazione di fronte a un'emergenza che derivava sempre dal lago di Bracciano, perché era il motivo per cui si giustificava questa iniziativa, era che così si poteva prelevare di meno dal lago di Bracciano per evitare il disastro ambientale. Ma anche lì, se parliamo di 200 litri al secondo che si recuperano con la chiusura dei nasoni, e quando se ne prelevano, diciamo, un metro cubo e due, un metro cubo e sette, ovvero 1.500 litri, si capisce che non si risolve il problema. Poi mettiamoci anche simbolicamente, cioè che cosa significano i nasoni a Roma, l'importanza del fatto che ci sia la possibilità di accedere a un'acqua pubblica simbolica, perché è simbolica, perché è alla portata di tutti. Io, se avessi verificato, diciamo, l'eventuale efficacia di un'azione del genere, forse avrei proposto magari di mettere dei rubinetti, che con un investimento di poche migliaia di euro, forse anche solo visivamente, esteticamente, avrei potuto dare un segnale rispetto al fatto, così risparmiamo un po' d'acqua e non lasciamo che scorra continuamente. Poi in passato c'era stato detto che l'acqua che scorreva aiutava, diciamo, a purificare le fogne, a diminuire la concentrazione batterica piuttosto che diminuire la pressione all'interno delle reti. Ora tutti questi problemi sembravano superati, il che sembra un po' paradossale, perché
io penso che siano fondamentali per il sistema fognario romano. Non è un caso, insomma, che non mi sembra ci sia stato un ammodernamento del sistema fognario romano,
no.
E in questo io ho sempre considerato i nasoni, insomma, una forma grande di pulizia della città di Roma, fondamentale quasi, insomma, una città che, insomma, qui regna la fogna, insomma, la città. Insomma,
sì, ma
abbastanza sporca
me...
in questo, ma non sporca per i cassonetti, insomma, proprio per tutto il sistema fognario, ecco.
Sì. Ma comunque quello che è sembrato è, cioè, il significato di quell'iniziativa ha lasciato il tempo che trovava, e che però ci dà un po' l'idea anche
dello sbaraglio,
dello sbaraglio a cui sono di fronte, no? Io se effettivamente si riconosce che c'è un'emergenza idrica, una crisi idrica, cerco di mettere in campo delle azioni serie ed efficaci, non azioni tipo la chiusura dei natoni, che veramente chi è un po' competente e si va a fare due calcoli capisce subito che è una roba da ridere, e appunto, come abbiamo definito noi, non rimane che il cinismo di un'eventuale scelta di questo tipo. È il cinismo quella di togliere l'acqua a chi ha solo quella possibilità di accedere a quel servizio, e questo ne fa ancora, diciamo, un fatto più grave rispetto a chi aveva deciso di chiuderli. Ecco, è un aggravante ulteriore, cioè, sapendo ed essendo consapevoli che non risolveva nulla, però ha detto: io non mi interesso di eventuali disagi, ma la metto comunque in campo. E comunque sta di fatto che mi sembra che oggi, diciamo, abbiano fatto nel silenzio, perché non c'è stata una presa di posizione pubblica, però sostanziale marcia indietro, e quindi non l'abbiano messa effettivamente in campo. Però ecco, il problema è che dà il segnale del fatto che non si sa che pesci prendere, o meglio, non c'è una volontà a non prendere iniziative, perché sono iniziative che evidentemente hanno dei costi, iniziative reali che possono far risparmiare o non sprecare acqua, e quelle ovviamente non si intendono prendere, ma si fanno uscite estemporanee di quel tipo, ecco.
Senti, ultima domanda che ti volevo fare, esiste a tutt'oggi, insomma, il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua Pubblica, a che punto sta l'attuazione del referendum vinto, insomma, dell'acqua pubblica, in particolare nella città di Roma?
Ma guarda, direi che parlare a che punto sta, non c'è nessuna attuazione, ahi noi. Anche sulla città di Roma l'amministrazione Raggi si era presentata in campagna elettorale come una forza politica che intendeva attuare quella volontà popolare. Nel momento in cui è arrivata al governo della città, in sordina, ma di fatto ha fatto marcia indietro e si è allineata alle stesse logiche che sono state portate avanti dalle passate amministrazioni. Oggi quello che sta emergendo dalle varie prese di posizione dell'amministrazione rispetto a tutta la polemica tra regione eccetera, è quella di una difesa dell'azienda a spada tratta, a prescindere, perché ormai, diciamo, la si sente come cosa propria, nonostante le strategie aziendali che hanno portato a questa situazione siano le strategie aziendali del passato, dei vertici di fatto renziani che sono stati messi a capo dell'azienda e che hanno puntato, diciamo, appunto alla finanziarizzazione, non solo alla privatizzazione, ma alla finanziarizzazione della gestione dell'acqua. E allora siamo all'anno zero ancora, purtroppo. Rimangono un paio di mozioni approvate in Consiglio Comunale in cui si parla dell'istituzione di un tavolo sulla ripubblicizzazione all'interno della conferenza dei sindaci del lato 2, che è il territorio della provincia di Roma, ma sono, diciamo, dichiarazioni di intenti, nulla di concreto. Come è poco concreta anche la mozione che è stata approvata sul fatto che addirittura qualcuno della giunta Grillina aveva fatto dichiarazioni in favore della vendita delle quote di Aceato 2, che è l'azienda che gestisce a Roma, cioè, quindi la definitiva privatizzazione, qualcuno della giunta, non diciamo l'ultimo arrivato, hanno approvato una mozione in cui impegnano la sindaca a non vendere le quote, però pure lì servono atti formali, concreti, conseguenti a questo impegno, altrimenti si rischia di arrivare addirittura non solo alla non raggiungere la ripubblicizzazione, ma addirittura una definitiva privatizzazione come aveva previsto all'epoca Marino. Quindi, e questo diciamo è un po' così lo specchio della situazione che poi c'è anche in altre parti d'Italia. Se vogliamo usare diciamo un esempio emblematico, Napoli è l'eccezione che conferma la regola, ovvero Napoli è l'unica città che effettivamente subito dopo il referendum ha attuato l'esito ripubblicizzando l'azienda dell'acqua napoletana e trasformandola in ABC Napoli. E siamo in questa situazione, ma è evidente diciamo che l'interesse che si è toccato con quel referendum è stato enorme, cioè si è andato a intaccare uno dei più grandi business delle lobby economiche finanziarie, e c'è stata una strategia piano piano che è stata messa in campo per cancellarne i potenziali effetti, che ovviamente andavano verso la gestione, verso una ripubblicizzazione, quindi una gestione pubblica, e questo ovviamente ce ne dobbiamo fare i conti, ma è evidente che non è semplice nel momento in cui si è raggiunto diciamo una vittoria così importante, straordinaria anche per la sua portata, per come è stata condotta la battaglia, completamente auto-organizzata eccetera, resistere a un ritorno di carica da parte delle lobby con la complicità di tutte le istituzioni. È molto più complicato adesso riuscire a portare a termine diciamo la vertenza piuttosto che a essere arrivati alla vittoria del referendum, perché poi nella percezione comune rimane il fatto che sull'acqua si è vinto e che quindi certo, diciamo sia rimasta pubblica.
Certo. Molti non sanno neanche che ciò non è mai stato attuato.
Non è mai stato attuato, ma soprattutto che il processo di privatizzazione era avviato da tempo, da fine anni 90, per cui siamo rimasti in una situazione di privatizzazione. Quello che si è evitato e che si voleva provare a rilanciare era la definitiva privatizzazione, per dire il pronunciamento è stato verso l'acqua pubblica, per cui adesso si deve tornare indietro. Poi nel concreto giuridicamente si è diciamo sconfitta e si è abrogata la legge che voleva definitivamente privatizzare la gestione dell'acqua. Poi è evidente che il senso politico, il significato politico dei referendum era verso una gestione dell'acqua, ma lì significava avere diciamo delle forze politiche, delle istituzioni pronte a recepire una volontà popolare così chiara, e mi sembra evidente che anche da questo punto di vista diciamo in Italia siamo all'anno zero, anzi sotto zero, cioè c'è un deficit di democrazia enorme, se addirittura si arrivano a svilire strumenti di democrazia diretta come quelli garantiti dalla Costituzione. E questo insomma ci deve far riflettere, ma ci dice anche della difficoltà che incontra un movimento come quello dell'acqua, che pur rimanendo in campo con tutta diciamo la sua flessione fisiologica dopo tanti anni, però rimane in campo, ma è evidente che ha estrema difficoltà a raggiungere l'obiettivo che ci si era preposti, quando appunto in campo scendono forze e poteri come le grandi lobby economiche internazionali, perché poi non sono solo quelle italiane, ma ci sono le grandi multinazionali straniere anche.
Va bene, senti, io ti ringrazio tantissimo di questi chiarimenti e chiacchierata, e a sentirci presto.
D'accordo, grazie a voi e a risentirci, ovviamente a disposizione.
Grazie, ciao.
Ciao, a presto.
Ciao.
Show me your tits.
E insomma, questa è una corrispondenza per parlare un po' appunto anche di quella che tanto si paventa come la crisi idrica nella capitale.